gallo del pollaio.
Cristiano!
Buongiorno, buongiorno! Ma che
mamma
bello!
Mia, che
ma cosa c'hai oggi?
C'ho la tosse.
Hai rospo in gola? Devi toglierti un sasso dalla scarpa? Ma no, perché sennò avresti male ai piedi. Hai il rospo in gola.
C'ho proprio questo malessere, questo, sì. in questo come si può dire, non lo so, giorno di buio, in questo 7 aprile, se non sbaglio. Oggi dovrebbe essere il 7 aprile. Sabato 7
è già
aprile,
passato il pesce, quindi il primo di aprile è già andata e non mi hanno fatto nessun scherzo.
Ah, ma va.
Sennò a me il pesce piace, quindi l'avrei mangiato e lo avrei preso molto volentieri. Io prendo sempre il pesce,
bravissimo,
mattina e sera.
Che buono. Ma come fai a saperlo che non ti abbiano fatto nessuno scherzo, visto che oggi è sabato 7 aprile? No, oggi non è. Se potrebbe, chissà che giorno è oggi, mettiamola così.
Ma abbiamo perso un po' la tramontana, perché in questo weekend ho fatto bagordi e io ho bevuto, e quindi sono un po' ancora da capire in che giorno siamo.
Ho capito, io non ho fatto grandi cose, oppure ho fatto delle cose straordinarie che insomma non so che cosa succederà, visto che oggi è il 30 febbraio 2027,
certo.
Mettiamola così. Ma comunque non ha importanza, qualunque giorno sia oggi, facciamo finta che sia martedì e che come al solito stia andando in onda il gallo del pollaio.
Oh yes!
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Cerca altrove, non mi chiamare.
mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E quindi, Chris, in questo giorno, non sappiamo che giorno sia, oggi, okay, domani, ieri, la prossima settimana, non lo sappiamo, ho il
come
piacere...
se non ci fosse un domani.
Esattamente, ho il piacere di portarti direttamente dalle parti di Mantova, così proprio l'altra parte del mondo, e oppure anche così vicini.
Parliamo d'Italia.
Assolutamente, a modo suo sì. Marco Grazzi dei Sinezzamia. Ciao Marco.
Benvenuto Marco.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao Marco, complimenti.
Come va? Che si dice dalle parti di Mantova? Mi piace la zona di Mantova, io ci vado spesso, c'è un amico che abita là, è una delle
saluto
mie cittadine
anche
preferite.
La mia amica Luciana di Mantova, non vedente, che è un'ascoltatrice mia fans.
Ah, ciao Luciana.
A Mantova, ma penso che si dica bene o male quello che si dice in tutto il resto d'Italia, quindi nulla di particolare, finalmente è arrivato un po' di sole, lasciando andare le solite nebbie che solitamente rivestono.
È vero,
le
è vero, ricordo.
I nostri paesaggi.
Ricordo, ho fatto una traversata in bicicletta in mezzo alla nebbia con questo mio amico una volta, era una roba impressionante. Anche se nell'ultimo periodo.
Ti sei perso.
Quasi, meno male che c'era lui, però mi azzardo un pelo meno del solito. A parità di nebbia.
Rispetto a un tempo la nebbia non è più quella di una volta, no? Come si dice, non c'è più quella
non c'è
di una
più
volta,
la nebbia di Mantova dei tempi.
Non c'è più la nebbia di una volta.
Quando
esatto,
c'era lui
esatto.
La nebbia arrivava in orari. No, aspetta, no. Questa no.
No.
Questa no, Ma voi siete proprio di Mantova no, siete di la vicina.
No, di provincia. Sì, siamo di comuni, paesini limitrofi. Quindi però ovviamente ci identifichiamo come Mantova, come zona diciamo principale.
Ho capito. Sì. Comunque, cosa abbiamo sentito? Questo è il primo pezzo che mi hai mandato. Mi fa,
tra l'altro, permettimi, piacere quello che ti dico. Mi sembrava di ascoltare i Litfiba e il cantante ha la voce uguale a Piero Pelù.
Ecco, non l'ho mai sentito questa cosa.
Siete i sosia, potreste andarli a doppiare quando Piero Pelù non ha voglia di fare i concerti, manda voi e potreste sostituirli perfettamente.
Guarda, allora, quello che abbiamo appena sentito è appunto Freddo, che è l'ultimo singolo, un nuovo singolo che abbiamo pubblicato il 6 febbraio con la collaborazione di Sorry Mom. E è praticamente un piccolo anticipo di quello che sarà il prossimo lavoro a cui stiamo attualmente lavorando e quindi registrando del nuovo materiale. E è un singolo appunto uscito in formato digitale, ma che abbiamo anche stampato, come si faceva una volta, in formato fisico, quindi in una tiratura limitata e numerata, con l'aggiunta però di altre due bonus track, quindi una vecchia versione, cioè, anzi una nuova versione di un vecchio pezzo degli Albori, sì, che si intitola Danza sull'acqua, che era uscito okay. 18 anni fa e quindi abbiamo fatto una sorta di anniversary version, e una versione live di Catarsi, che è un brano estratto dal nostro ultimo album Distanze, uscito a fine 2024, quindi per chi è affezionato al supporto fisico e ha un po' il pallino del collezionismo, diciamo, può trovare questi due brani solamente sul supporto fisico.
Allora sappi che io sarò altrove. Il primo, perché a casa ho una camera di 1500 tra dischi in vinile, CD e cassette, per cui tutti perfetto. I gruppi che sono stati già i tempi gloriosi che facevo radio, tutti i CD dei nuovi gruppi come il vostro, e vorrò avere la prima copia io e prenotarla. Ma assolutamente.
Ma chi l'avrebbe mai detto? Guarda, ti dico Marco,
hai
beccato...
già un acquirente.
Sì, no, ma hai beccato...
Siamo in due,
Hai beccato due collezionisti.
Wow.
A modo nostro, mettiamola così.
Io
però...
sono un collezionista bootlegaro, rarità su rarità, e quindi ci capiamo.
Ah, ok. Quindi, no, forse io sono un po' più soft, più tipo voglio il disco di quello che sto ascoltando. Cioè, magari vado in giro, la band mi dice: oh, abbiamo fatto soltanto Spotify. Sono diciamo un po' scontento, anche perché io sono penso una delle ultime persone che quando ha la macchina a disposizione può girare con una macchina con lettore CD, che è una roba che per me è indispensabile assolutamente.
Anche per me, infatti io giro solo con macchine vecchie dove puoi usare ancora i CD, quindi perché io sono ancora un po' faccio ancora un po' fatica ad ascoltare la musica liquida, come si suol
dire, anch'io.
No? Mi piace,
a me piace il solido,
fisico,
piace mangiare le cose buone.
Esatto, esatto, perfetto.
O bere il vino come liquido, ma non acqua, ecco.
Esatto, esatto, ma non la musica liquida.
Io sono convinto che il formato fisico dia la possibilità di mettere un pochettino ordine in quello che stai ascoltando. Se fa vivere Bravissimo. Delle storie passando da traccia 1, traccia 2, anche perché le tracce di solito non sono disposte a caso, ovviamente. Però
assolutamente no.
Non sempre ci si riflette tanto su questo aspetto, che magari un pezzo funziona bene solo se hai sentito prima quello che è stato messo prima, eccetera,
esatto,
eccetera.
Cioè, su un disco comunque... io parlo anche del vinile perché adoro collezionare vinili fin da quando ero ragazzino. Cioè vi è tutto un concetto artistico che sta dietro a semplicemente la copertina, che la possiamo intendere come una piccola opera d'arte che ha un suo significato, il retro copertina, gli interni, cioè proprio il fascino dell'oggetto in sé, oltre ovviamente al contenuto musicale, perché può essere un bellissimo disco, ma se poi i contenuti musicali lasciano un po' il tempo che trovano, ovviamente sarà un disco che non avrà mai quella appeal su di me che può averne un altro. Quindi, però è tutto il contesto, l'insieme di queste cose che ne decreta poi il fascino nel tempo su determinati dischi.
E che ci permette in qualche maniera di poterne fare una nostra vanità. E su questa parola io aggancio il secondo pezzo che Marco ci ha mandato per oggi.
Ascoltiamolo.
Vai.
mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ah, bellissima quest'altra canzone, veramente stupenda. Vanità, se non sbaglio, si chiama,
esatto,
Luca.
Sì,
Marco,
sì,
Marco, sì,
Marco, Marco, Marco.
Perché Marco, questo Marco. Titolo? Lo dedichiamo ai vanitosi? Sei un vanitoso? È autobiografica? Spiegaci un po'.
Ma guarda, il testo in realtà risale a un po' di anni fa, quindi quando ero molto più giovane. E sì, come spesso accade, i testi, essendo per la maggiore scritti da me, era un po', è un po' autobiografico, quindi andava a rappresentare un periodo della mia vita, dove diciamo il concetto di vanità, magari non in maniera esplicita, però sì, saltava fuori da parte mia. E quindi poi ovviamente da questo concetto ne è stata rielaborata una sorta di storia, diciamo, spesso io mi identifico in terza persona e immagino una storia con del vissuto, ma anche con dell'immaginario. E quindi questo concetto di vanità, che spesso si lega a certe tematiche un po' vicine al, diciamo, all'erotismo. Già in passato avevamo fatto un altro brano che si chiamava Lussuria, quindi c'è anche questo concetto un po' di richiamare i sette vizi capitali.
Bravo, sì, magari... uno dei sette vizi, e poi anche la parlamentare, esatto. Lussuria, che voleva un bagno particolare, che non era né per uomini né per donne, se ti ricordo.
Cristo,
onestamente non mi ero ispirato a questo.
No, ma tu dove la trovi l'ispirazione per incastrare così gli argomenti, Chris?
Perché è un'associazione di idee, io quando sento una parola collego come vanità, io invece sono il contrario, amo l'umiltà, vedi, ognuno. No,
è molto umile dire amo l'umiltà, grande Cri, avanti tutta. Va bene. Scusate, mi sono insinuato.
Il nome del gruppo, come io faccio sempre di rito, perché avete scelto questo nome?
Allora, Sinezza Mia in realtà è l'accostamento di due parole latine. Essendo mantovani, patria di Virgilio, non potevi non citare questo storico personaggio che soprattutto è delle nostre zone. Ma al di là di questo latinismo, Sinezza Mia, sta a significare senza pregiudizio. Quindi il concetto era, e lo è ancora, fondamentalmente non ci facciamo pregiudizi nei confronti degli altri, come anche però chi ci ascolta non deve averne verso di noi.
Certo, bravo, bella. Anch'io che vivo una situazione di ipovedenza e tutto, noi siamo molto soggetti ai pregiudizi, per cui in effetti non dovrebbero esistere quasi più questi pregiudizi che molte volte rovinano l'immagine trasparente di una persona. Mamma mia, come sono profondamente filosofico.
Sei filosoficissimo. Sarà che avrei sentito parlare di Virgilio, allora hai detto Divina Commedia, viaggiamo.
Virgilio, è vero, anche lui Virgilio, parliamo di Virgilio.
Ma comunque, senza pregiudizi, nel vostro caso è in qualche maniera legato al genere musicale che avete scelto, oppure la musica che avete deciso di fare, o semplicemente più appunto la tematica in genere dell'assenza di pregiudizio?
Ma è un concetto ovviamente innanzitutto che si applica in ogni contesto, quindi dalla vita quotidiana ai rapporti con le persone, e per quanto ci riguarda anche al genere musicale proposto, perché come avete detto anche giustamente voi, no? Ci ricordate inizi anni 80 e è innegabile, perché comunque sono stati, assieme a tante altre band italiane e straniere degli anni 80, una delle mie e del tastierista Carlo Enrico, che siamo, diciamo, i due membri superstiti da 22 anni a questa parte, tra le influenze maggiori che ci hanno ispirato quando eravamo ragazzini a intraprendere questo viaggio con queste sonorità. E quello però che mi... Una volta me la prendevo, sono sincero, me la prendevo quando ci accostavano sempre a questi nomi. Ormai a quasi 40 anni non me la prendo più, anzi, perché mi rendo conto che, senza voler peccare di presunzione, che siamo tra i pochi ormai in Italia che facciamo un certo tipo di rock. Lo chiamavano rock italiano cantato in italiano, no? Questo era lo slogan che utilizzavano negli anni 80. Purtroppo in Italia, parlo ovviamente musicalmente parlando, si ha sempre un po' l'abitudine a fare i confronti, no? A porre delle etichette, ed è una sorta di pregiudizio, perché, ah sì, questi mi ricordano questo, questa band mi ricordano quell'altro. Ma se guardiamo all'estero non è così.
Questa cosa non succede all'estero? Tipo creare una sorta di gruppo dove c'è una somiglianza per riuscire magari, non lo so, a vendere meglio una band o qualcosa del genere?
Esiste, ma non viene vista in negativo, capisci? Cioè, ti cito, non so, gli Editors, band come White Lies, Franz Ferdinand, queste band che echeggiano in maniera palese cose come Joy Division o queste cose qua degli anni 80, però sono band che hanno avuto successo, che hanno avuto il loro, che hanno il loro seguito e continuano a produrre dell'ottima musica, senza però negare quelle che sono le loro origini e le loro ispirazioni. In Italia invece, soprattutto se fai un certo tipo di rock, viene etichettato come quello che ricorda quest'altro. Non lo so, l'ho sempre trovata un po' una cosa limitante. Dopo, non per tutti ovviamente è così, c'è chi invece lo fa per complimentarsi e per constatare questa cosa. Molto spesso invece ti parlo anche di artisti famosi che magari all'epoca suonavano assieme a band come Litfiba, no? Che hanno sempre accostato in maniera maligna questo riecheggiare le sonorità del gruppo fiorentino, che poi ce ne sono state tante altre di band che hanno influenzato il nostro sound, che possono essere i Timoria degli anni 90, i primi Marlene After Hours, spesso in Spagna ci accostavano agli Eroes del Silenzio, no? Sebbene sia una band che conosciamo, ma non abbiamo mai ascoltato tanto, quindi poi ognuno ci trova la sua somiglianza. Constatando poi che comunque siamo cinque persone che hanno cinque ascolti differenti, evidentemente quello che poi ne salta fuori è anche l'unione di tutti questi ascolti molteplici e gusti personali dei componenti della band.
Vabbè, ovviamente, quindi diciamo quello che soffrivate era la sensazione che vi stessero dicendo che stavate copiando in soldoni.
Esatto.
Cioè quell'allusione,
sì,
sì, sì. Ma allora noi abbiamo avuto come ospiti un'altra band che più o meno trattava il genere che ho sentito, soprattutto perché ho già sentito differenze tra Vanità e Freddo. Le ho già, sì, sentite un po' diverse, più simile a Freddo come sonorità. Noi abbiamo avuto i New Dress, non so se ti sono mai capitati.
No, li conosco perché sono qui della vicina Brescia.
Sì,
quindi
esatto,
li conosco il cantante, avevo conosciuto il bassista anni fa. Loro sono più su una dark wave, new wave, vecchio stampo nel senso, con una batteria elettronica, con un utilizzo di sequencer, quindi forse loro sono ancora più marcatamente con delle sonorità anni 80.
Sì, sì, sì.
Sebbene però è un genere che funziona parecchio, soprattutto nei club dal vivo, dove magari con una loro situazione si può ridurre ad una formazione a tre elementi. Noi invece, essendo in cinque, diventa sempre un po' più difficoltoso anche trovare degli spazi dove si possa suonare in maniera decente la propria musica.
Sì, in effetti, tra l'altro, se parliamo di difficoltà dei club, qua a Torino ci stiamo portando dietro una serie di tra chiusure, locali che non esistono più, riuscire a portare delle band numerose sta diventando complicato.
Torino, io ho dei bei ricordi perché avevo suonato anni fa sia a Torino che a Moncaglieri, mi ricordo che c'era comunque una bella scena dark, c'erano dei locali interessanti. Adesso, mancando da un po' di tempo in quel di Torino, non so come sia la situazione, sebbene vi siano delle band che stiano saltando fuori che funzionano molto bene, però penso che sia un po' un problema un po' a livello nazionale, purtroppo, quello dei locali che stanno pian piano scomparendo e che le loro proposte musicali ormai siano rivolte soprattutto a cover band, tribute band e non più alla musica originale.
Sì. Sì, ma comunque Chris, tu hai scelto un brano per noi oggi, se non ricordo
guarda,
male.
È un po' collegato col discorso che si sta facendo proprio in generale sulle radio, perché ormai questi telefonini, questi tablet, queste TV, questi smartphone, questo tutto sta rovinando l'ascolto delle grandi, piccole, medie radio, come una radio R18. Imparate ad ascoltare di più, a guardare di meno, alzare gli occhi al cielo, perché nel il 7 agosto del 1981 alle 12.01 iniziavano le trasmissioni di MTV con questo pezzo dei Bobolons dal titolo TV Killer Radio Star, ovvero la TV uccide le star della radio.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
The only way to understand it was to experience it.
E correggo video subito.
Video killed the radio star.
Anche ci sta bene, perché i videoclip hanno ucciso la fantasia di ascoltare i brani, perché io invece me li facevo nella testa i videoclip immaginando le cose che ascoltavo. Quindi abbiamo rovinato tutto con questa immagine, no? E bisogna vedere tutto, perché la gente, se non vede, non tocca, non ci crede più.
Se non vede, non crede. Se non vede Tommaso, era lui.
Se non tocca, non ci crede.
Esatto, incredibile.
Torniamo a Marco, poverino.
No, è straordinario come sia cambiata la distribuzione musicale. Cioè, se allora il problema era la radio che viene uccisa dal video inteso come televisione, adesso invece è il video inteso come, che ne so, io mi ricordo, tu Chris forse non l'hai mai utilizzato, su Spotify c'è stato un periodo in cui c'erano i reel, tipo dei brevi videoclip.
Sì.
Stile Instagram, che tu scrollavi e passavi da una canzone all'altra nell'arco di 15 secondi.
Oh, no,
era devastante.
Spotify, quindi non...
non lo so, tu Marco li hai mai beccati i reel su Spotify?
Sì, oddio, si possono caricare ancora, ma allora c'era onestamente anche il video negli ultimi anni non funziona più come poteva funzionare fino a 5-6 anni fa. Non a caso MTV ha chiuso i battenti di recente.
Sì, però vabbè, diciamo che la versione web, cioè, era un po' diversa, nel senso che MTV in quanto emittente televisiva ha chiuso,
certo, certo,
per via del,
però anche il videoclip, anche il videoclip su YouTube, se voi notate, tante band non curano più una produzione accurata per fare dei videoclip spendendo cifre folli, fanno magari dei video con solamente delle parti di testo o con delle immagini che vengono poi trasmesse anche sui canali televisivi. Il videoclip in sé funziona molto meno rispetto ad anni fa, si punta soprattutto a pubblicare reel su Instagram, delle stories su Instagram con frammenti video, parti di concerto. Ecco, è cambiato anche il concetto di cosa voglio vedere della band. Proprio ormai i giovani, anche i video, cioè, li scrollano molto velocemente, non c'è più l'interesse di dire, come potevo avere io da ragazzo, oddio, è uscito il video di questa band, vediamo com'è, guardiamo quanto sono fighi nel video. Non c'è più, secondo me, questo aspetto come vi era un tempo. Infatti anche noi avevamo pensato di realizzare un videoclip per Freddo, in realtà poi abbiamo optato per aspettare, magari sviluppare qualcosa di un po' più interessante quando uscirà il futuro disco. Ne avevamo realizzato uno bello per il secondo album, che era Fingere di essere, per la traccia omonima. Eravamo andati nella ex sede della Bugatti a Campo Gagliano, provincia di Modena, e abbiamo realizzato questo bel video che potete trovare anche su YouTube, con una bella produzione. Però ripeto, la gente ha cambiato anche proprio i gusti e la propria curiosità verso ciò.
Una volta negli anni 80 addirittura le teenagers volevano vedere i loro idoli, quindi andavano dal vivo anche se non andavano magari al concerto per aspettarli fuori, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, Sanremo era invasa. Adesso, come dici tu, neanche più in video vogliono vederli, ormai non si capisce più cosa che si vuole.
Io penso che sia cambiato il tipo di video, forse era questo quello che stava raccontando Marco, appunto.
Sì, anche,
oltre il videoclip, eccetera, appunto, che tra l'altro fighissimo andare nella ex della Bugatti, penso che sia stata, cioè di chi è stata lì, cioè, come vi siete organizzati, insomma, è una figata.
Ma avevamo questo il ragazzo che aveva anche registrato tutti i precedenti dischi e anche l'ultimo Distanze, essendo anche un videomaker, diciamo, aveva realizzato questa storyboard, quindi giocata un po' sul gioco delle maschere, sulla presenza di questa ragazza, quindi una presenza femminile che si aleggia in una zona un po', possiamo definirla da urbex, che è un'altra cosa che va molto di moda.
Ah, urbex, via, Chris, hai mai sentito parlare di urbex?
No.
Non sai cos'è l'urbex? No, vediamo, allora facciamo così, Marco, tu vai avanti con la narrazione, vediamo se Chris sì, riesce a dedurre il significato della parola urbex.
Ok, scuola, perché io faccio scuola.
L'urbex è quella passione di intrufolarsi in luoghi abbandonati, possibilmente magari senza fare danni o violare delle proprietà private, sì, e quindi trovare questi luoghi abbandonati, molto spesso lasciati così da decenni, come se i vecchi proprietari fossero spariti, dissolti nel nulla, sì, e quindi puoi ancora trovare le tavole preparate, le macchine parcheggiate in queste case, questi casolari abbandonati. E la sede Bugatti, l'ex sede Bugatti, è ha un po' questo aspetto, perché ovviamente vi è tutto il magazzino, tutta la produzione, la linea di montaggio, che è tutta abbandonata da ormai quasi 30 anni, gli uffici che sembrano hanno una situazione quasi post-atomica, quindi con tutte queste riviste cadute per terra sul pavimento, tutte le scrivanie abbandonate, ed è ancora tutto così. Avendo poi una bellissima zona dove vi era praticamente la zona progettistica delle auto, con un'ampia vetrata, l'abbiamo poi sfruttata per fare queste riprese, e insomma ne è uscito un bel video, non dico così perché è un video nostro, ma insomma, come qualità e come tipo di riprese, è un video che merita, secondo me.
Un luogo quindi abbandonato a se stesso, dove ci si può rifugiare a fare senza pagare quasi nulla, per non nulla, i diritti d'immagine.
Sì, vi è ovviamente il proprietario, il custode, che abita lì a fianco. Grazie a lui ci ha concesso, diciamo, tutta la giornata per poter fare queste riprese. Ricordo che è stato molto gentile, e basta chiedere a lui, che abita lì a fianco, e si può fare il tutto.
Certo.
Sei pronto, Chris? La prossima stagione del Gallo del Pollaio la lanciamo con un video urbex dove ci intrufoliamo nella
così
futura...
Così io posso proprio descrivere il mio pollaio dove vivo, che è in stato di abbandono.
Sicuramente.
Però ci sono i letti per le pollastrelle.
Capirai. Tu, Marco, devi capire che Chris è il Gallo del Pollaio, insomma, è uno...
Okay. Che fa coccodei invece che chicchirichi.
Si tiene impegnato, alcuni dicono che si tiene impegnato anche oggi, che è il... 16 dicembre 2024,
sì, non ci ricordiamo più neanche,
non sappiamo che giorno sia oggi, sì. Forse sarà il 4 aprile, eccetera.
Sì, ma boh.
Ma altri videoclip interessanti invece che hanno richiesto qualche produzione particolare su cui avete creduto e che o hanno funzionato molto bene o che secondo te potevano funzionare meglio?
Guarda, no, perché in passato ne abbiamo fatto qualcun altro, ma a livello comunque prodotto, diciamo, e filmato da noi, quindi ripeto, c'era un'idea di base anche sul brano Freddo, ma molto probabilmente verrà sviluppata quando uscirà l'EP, perché molto probabilmente sarà un EP quello che uscirà, quindi stiamo cercando, avendo alcuni amici diciamo registi e videomaker, di trovare quella che può essere veramente un'idea interessante e svilupparla in pieno, quindi ci stiamo lavorando per poter realizzare un qualcosa di carino.
Un'idea originale, un qualcosa che possa saltar fuori, un qualcosa che prima di diventare realtà brucia in me, e quindi ecco a voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, il terzo brano dei Sinezzamia.
Oh yes.
Immagine della realtà, riflesso in
chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ebbene, io ho saputo anche che con grande onore voi avete fatto parte anche di compilation. Il sottoscritto, nonostante canta, non è mai ancora andato in compilation. Per cui sarà stato un bel confronto, un modo di conoscere artisti. Che esperienze hai avuto? Come vi siete trovati? È nata una collaborazione? Vi hanno apprezzato? Raccontaci un po' questo scambio fra artisti.
Allora, sì, le compilation una cosa ormai che risale al 2014 e 2015, e sono le uniche due occasioni dove abbiamo inciso delle cover, perché comunque non suonandone dal vivo anche le abbiamo praticamente riprese e registrate per queste due occasioni. La prima, ricordo, era una compilation organizzata da Architalia, che è di Torino, ed era una compilation tributo per i 35 anni dall'uscita del primo album di Joy Division, e quindi per l'occasione avevamo rifatto una versione di un brano che si chiama Warsaw, che in realtà non era nel primo album di Joy Division ma era nel loro primo EP. Ecco, diciamo, era una reinterpretazione totalmente con uno stile differente rispetto all'originale, e andò molto bene. Mi ricordo che anche all'estero fu apprezzata, anche perché resta, diciamo, l'unico nostro episodio registrato e cantato in inglese. L'anno successivo, invece, nel 2015, fummo contattati dallo staff di Federico Renzulli, Gigo, il chitarrista appunto dei già citati Litfiba, e volevano fare una compilation per celebrare i primi 30 anni dall'uscita di Desaparecido, il loro primo album, e noi abbiamo partecipato anche qui in realtà con un brano che non era nell'album ma era su una compilation dell'84 dove partecipare Litfiba, e abbiamo reinterpretato un loro preistorico brano che si chiamava Versante Est. Quindi abbiamo preso proprio un brano che anche magari gli stessi fan di Litfiba non tutti conoscevano, fa parte di quei brani della loro prima era, della loro prima fase New Wave, e l'abbiamo anche suonato qualche volta in quel periodo. Poi dopo, onestamente, la cosa è un po' finita lì, perché era, diciamo, un po' una cosa fine a se stessa. Cioè, abbiamo preso il brano, l'abbiamo registrato, inserito in questa compilation, ma poi dopo mi ha fatto piacere, ecco, partecipare, farne parte di questo progetto, ma non ne sono poi conseguite delle collaborazioni, per dire, o con altre band presenti nelle compilation o queste cose qua. Alcune le conoscevamo già, altre magari non esistono nemmeno più, però, diciamo, questo spirito collaborativo tra le band è sempre un po' difficile da trovare.
Poi, per qualcuno che non apprezzava essere in qualche maniera, cioè sentivo un po' di fastidio, diciamo, nell'essere abbinato a Litfiba, se foste diventati collaboratori di Litfiba sarebbe stato il paradosso totale.
Ma infatti io ricordo che non volevo farlo quel brano all'epoca, non volevo partecipare a quella compilation, e stranamente poi dopo gli altri ragazzi dissero no, ma partecipiamo, e quindi infatti è anche uno dei motivi per cui dopo quel brano non l'abbiamo più suonato, al di là che fu arrangiato in una maniera che non mi faceva proprio sconquifferare, però sebbene il brano originale lo adori. È stata proprio una cosa un po' fine a se stessa, nata e morta lì. È comunque, insomma, una cosa che all'epoca era piaciuta, però ripeto, poteva essere un po' una lama a doppio taglio, ovviamente. Ovviamente abbiamo cercato di dire ok, allora visto che è una vita che ci dite questo, noi vi registriamo anche il brano e così siete tutti contenti.
Questo è stato un punto. A me piace il diablo dei Litfiba, ecco. Quindi
sì, no, a un certo punto bisogna arrendersi alla propria, come si può dire, al proprio destino, mettiamola così. Ma a livello a livello di rapporto con, come si può dire, con i fan, io comunque ho letto nella vostra biografia, cioè avete lavorato spessissimo all'estero. Siete più famosi all'estero rispetto che in Italia? A me viene da credere di sì, poi magari mi sbaglio.
Ma Dio, all'estero purtroppo, allora, come esperienza abbiamo quella del Master of Rock nel 2013 in Repubblica Ceca, con un festival pazzesco che abbiamo suonato con delle band assurde, però cioè tu arrivi da perfetto sconosciuto, da solo, indipendente, Repubblica Ceca, ti trovi gente dalla Germania, gente dalla Repubblica Ceca che conosce i tuoi brani, cioè la ricordo ancora come una delle cose più soddisfacenti in questi 20 anni. E il rapporto con i fan, guarda, ci sono fan che ci sono dagli albori e quindi ci hanno sempre seguito, fan che c'erano e non ci sono più, ma come penso accada a tutte le band, fan, gente nuova che ci scopre adesso, quindi è sempre un po' una, diciamo, non ben definibile quello che è la nostra fan base, gente che ci ascolta da una vita senza mai essere riusciti a vederci dal vivo, c'è quello, come dicevo prima, il collezionista sfegatato che vuole giustamente le versioni tutte particolari dei brani e dei dischi, perché comunque noi diamo sempre importanza al supporto fisico, quindi abbiamo sempre stampato ogni nostro disco è sempre uscito in formato fisico anche, e credo che lo continuerà ad essere anche. Però diciamo il fan possono essere le persone più o meno che vanno dai 35 anni in su, che magari ascoltavano questa musica all'epoca, che ritrovano quindi in noi certe sonorità che ascoltavano, e questo un po' è il target dell'ascoltatore medio dei Cinezemia.
Sì, veramente stavo ascoltando con estremo fascino come veramente imposti tutto il discorso, ci credi, e sento che farete una grande strada sempre di più, perché ve lo meritate.
Guarda, dopo, perché insomma 22 anni non sono 22 giorni, no? Abbiamo iniziato che eravamo minorenni, quindi è indubbio, e lo dico in maniera molto onesta e tranquilla, che una volta la band, almeno per me, era la priorità assoluta. Quindi svolgevo la mia vita in funzione della band. Poi dopo passano gli anni, le priorità cambiano, succedono eventi che, almeno per me, io ho avuto come spartiacque, come penso per molti, il 2020, no? L'anno della pandemia, del Covid, ci ha portato a molte band a sparire. Noi ci siamo andati vicino, perché comunque c'è stata una rottura interna dove quelli che erano i membri storici, al basso e alla batteria, sono usciti dal gruppo, e onestamente mancavano gli stimoli per poter andare avanti. Quindi abbiamo fatto un 2, quasi 3 anni fermi, la band era congelata. Poi dopo, con l'arrivo di Alessandro Conte, la chitarra c'era già dal 2019, al basso di Luca Losio e alla batteria di Saverio Coizzi, due bravissime persone con cui si lavora in maniera fantastica, è ritornato lo stimolo, quindi tutti quei brani che erano stati scritti ma erano fermi lì, nel giro di poco tempo hanno preso vita, il motore ha ricominciato a funzionare perfettamente, tant'è che in un anno abbiamo arrangiato, registrato e pubblicato Distanze, che è il nostro ultimo album uscito a fine 2024. Quindi non lo so il futuro come sarà, quali prospettive ci possono essere e quali possibilità ci potrebbero essere per una band come noi che ripeto, crede in quello che fa, ma fatica a trovare gli spazi dove poter suonare dal vivo, cioè soprattutto in contesti degni, perché per noi è importante poter suonare la propria musica, ma in un contesto degno, che sia gratificante per noi, ma anche per chi può assistere al nostro concerto. Quindi, insomma,
di sicuro il Covid speriamo. È stata come una mannaia da macellaio che ha distrutto veramente a metà tante cose iniziate, quindi ha levato rami secchi per chi non meritava, ma ha condannato ingiustamente la prosecuzione di persone che come voi fanno le cose seriamente e ci credono.
Chris, insomma, non sarei così drammatico, nel loro caso è stato un rimescolare le carte, mettiamola così.
Dato che lui ha fatto questa spiegazione, se non c'era il Covid era meglio, almeno non dovevano...
Sì, ma quello è giusto, però è giusto anche che forse questo nostro momento di pausa doveva arrivare dopo tanti anni. E ne ha giovato comunque, perché come hai detto tu ha reciso i rami secchi che purtroppo non permettevano più di cogliere, no? Se vuoi restare sulla sfumatura un po' così, di cogliere dei nuovi frutti da questi rami secchi, e quindi era giusto reciderli per innestare un qualcosa di nuovo, per dare nuova vita. Ed è l'attuale fase nostra di adesso.
Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Prossimo stacco musicale. Con cosa andiamo adesso?
E adesso si torna nel 2019 per fingere di essere.
Oh yeah.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
We'll be right back.
chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ah, questa fighissima. Sì, questa, sì, sì. Questa sì, mi sì. ha proprio caricato un sacco.
Anche a me, anche a me. Siamo uguali io e Anton. Allora ragazzi, ultimi spiccioli del nostro appuntamento. Quindi giustamente congedando Marco, le lasciamo il microfono per trarre tutte le sue conclusioni e i saluti e dire due parole.
Anche perché non sappiamo che giorno sia, potrebbe essere il 22 di Diciottrici. Però ecco, sappiamo che oramai è quasi mezzogiorno e quindi anche il gallo del pollaio torna nel suo porcile?
Oh, nel suo pollaio, pollaio. Non è proprio un porcile, pollaio, per darvi pollaio. Appuntamento alle 11 su Radio R18 il martedì prossimo. Prego Marco.
Allora, non sapendo ovviamente che giorno è, perché anch'io ho perso un po' la connessione del tempo, ma l'importante è esserci. Quindi, dati i tempi che corrono, l'importante è esserci. No, innanzitutto io vi ringrazio per la bellissima chiacchierata che ci siamo fatti, per la bellissima opportunità e possibilità, insomma, di raccontare un po' di quella che è questa nostra storiella che dura da un po' di anni. Speriamo che magari anche qualcuno ne resti magari interessato e chissà, magari qualche nuovo fan potrebbe magari arrivare dopo aver ascoltato un po' di pezzi grazie a voi. E quindi niente, se non ho appunto perso la connessione del tempo, per chi vorrà suoneremo sabato 14 marzo.
Chissà com'è andata o come andrà,
chissà chi lo sa. O chissà com'è andata appunto, no? Quindi... E qui in provincia di Mantova, quindi per i mantovani che sempre si lamentano, ma quando è che sono andata a Mantova? Ecco, saremo qui a Mantova,
ovviamente.
E quindi qua in zona, in vicino, e vedremo se riusciremo a fissarne altre andando avanti. Nel frattempo noi stiamo andando avanti nel registrare il nuovo lavoro, che presumo sarà pronto per dopo l'estate. E basta, ecco, per chi volesse seguirci ovviamente basta cercare Sinezzamia su tutti i motori di ricerca o su tutti i vari social quali Facebook, Instagram, oppure per chi vuole ascoltare e comprare la nostra musica su Bandcamp o anche semplicemente www.sinezzamia.it che è il nostro sito ufficiale. Altra cosa forse un po' da boomer, quella
sì,
davvero ancora
altra generazione,
ufficiale.
Mettiamola così.
Esatto, ma mi piace sempre avere un sito.
Ci sono
anch'io
tra i boomer e sono lieto di esserlo.
No.
Ecco, vedi? Quindi per chi vorrà può consultare il nostro sito, può trovare tutto, dalla discografia a tutte le recensioni e interviste fatte in questi anni. C'è una zona anche un po' rarità, quindi una sezione bootleg, demo, cioè di tutto e di più, quindi per chi ha un po' questo spirito collezionistico con noi può, diciamo,
sbizzarrirsi in qualche maniera.
Aspetto.
Grazie,
esatto,
mille Marco.
Grazie
mille Marco, grazie,
grazie
mille
voi,
Chris,
ragazzi.
Noi
grazie,
ci noi risentiamo.
Ci ha dato i saluti di Profama e quindi ci diamo appuntamento alla prossima.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Hello.
La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce, lo si capisce da come.
Tony, cala giù, che den culp, che le rompisse il nastro, boia Faust.